Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati, buon pomeriggio da Antonella Palermo in diretta su Radio Vaticana Italia. Questa mattina sono andata a trovare nella sua abitazione romana la signora Lina Evangelista, vedova di Francesco Evangelista, poliziotto ucciso in un agguato da parte di terroristi di estrema destra appartenenti ai nuclei armati rivoluzionari. Sono passati poco più di 36 anni da quell'omicidio. L'appuntato era detto Serpico per il suo coraggio, era considerato quasi una leggenda della questura di Roma. Si era arruolato in polizia nel 1962, aveva prestato servizio al reparto a cavallo, alla scuola allievi sottufficiali di Nettuno, alle volanti. Era esperto di arti marziali, aveva effettuato centinaia di arresti. Tanto per raccontare qualche episodio, nel 1975, durante una colluttazione con due ladri d'appartamento nel quartiere Salario, venne gettato dal primo piano fratturandosi la colonna vertebrale, salvatosi miracolosamente già durante la convalescenza, ancora con il busto ortopedico addosso, riuscì a disarmare e a catturare un rapinatore di banca. L'appuntato Evangelista, insieme ad altri due colleghi del commissariato Porta Pia, era addetto al servizio di vigilanza di fronte al liceo Giulio Cesare di Roma, una scuola difficile dove da anni avvenivano scontri tra studenti delle opposte fazioni politiche. Quella che vogliamo raccontare questo pomeriggio attraverso la voce di questa donna, che purtroppo solo per pochi anni ha potuto vivere accanto a suo marito, è una storia di perdono, di riconciliazione. In quello stesso giorno ricordiamo che colpivano a morte un altro testimone di quell'epoca, era il giornalista Walter Tobagi, che viene ricordato proprio nella testimonianza che ascolterete fra qualche minuto. Questa donna ci racconta la sua storia da quel giorno di fine maggio del 1980, il suo percorso che l'ha portata come donna di fede a trovare il coraggio del perdono, grazie soprattutto all'opera del padre gesuita Guido Bertagna, che peraltro poche settimane fa abbiamo avuto ai nostri microfoni e che da Milano ha inaugurato percorsi di giustizia riparativa, messo su dei gruppi di vittime e carnefici di fatti di sangue. Diamo voce a Lina Evangelista.
Il 28 maggio del 1980, quando mio marito, in servizio davanti all'istituto Giulio Cesare, fu colpito da un gruppo di NAR, lui, il collega che stava con lui in macchina, e l'altro che invece faceva sempre servizio davanti alla scuola. E in quel periodo era un continuo di lotte tra varie fazioni, insomma, non era era una scuola calda. E purtroppo di loro tre, mio marito è morto subito e gli altri sono rimasti con menomazioni piuttosto gravi. Naturalmente, quando succede una cosa del genere in una famiglia, che a quell'epoca non lo mettevo in conto, anche perché lui non si interessava stava nella giudiziaria, non in politica, e ingenuamente pensavo che poteva non capitargli qualcosa del genere. Invece,
comunque, che insomma non potesse, sì, correre il rischio di essere bersaglio.
Un bersaglio. Invece, purtroppo, in quell'anno, 1980, che è stato uno dei peggiori, purtroppo sono stati colpiti forze dell'ordine, magistrati, gente comune. Ogni obiettivo che per queste Brigate Rosse o NAR o altre sigle risultavano un nemico per loro. Quindi Io sono rimasta sola con due bambini piccoli.
Eravate sposati da poco?
Eravamo sposati da otto anni, infatti c'ho un bambino di quasi sette anni e una bambina di tre anni.
Nell'immediato che tipo di solidarietà ebbe?
Ce n'è stata molta da tante persone del quartiere, dalle scuole, dalla parrocchia. Ce ne sono state molta vicinanza anche da parte del tempo, dell'epoca, perché mio marito aveva conosciuto dei giornalisti, erano diventati amici. E tanto è vero che il Tempo poi ha lanciato una sottoscrizione. Quello stesso giorno avvenne a Milano l'uccisione del giornalista e hanno aperto questa sottoscrizione per tutte e due le famiglie.
Affratellate nel dolore.
Affratellate perché nello stesso modo quella mattina sono morte due persone. Naturalmente quando succede una cosa del genere è sconvolgente, perché in famiglia, oltre il dolore personale, il fatto di restare annientati come se avessi ricevuto un colpo enorme e ti trovi di fronte due bambini a cui non sai come dire che il padre non c'è più, e anche i familiari, la mamma di mio marito, i parenti che stavano a Caserta, che sono venuti tutti. E giorni dopo, naturalmente, bisogna dire ai figli quello che è successo, anche se non sono, almeno la piccola, in grado di comprendere.
Come lo fece? Come trovò il modo?
Il giorno dei funerali, da parte della polizia, c'era non un psicologo, come si dice, il quale mi disse, lo chiamo io da parte, glielo dico io. E lui invece, quando è venuto in una stanza, ha visto me e lui se n'è andato. Non ha voluto sentire niente. Evidentemente perché lui ha rifiutato sempre l'idea che il padre poteva essere morto. E l'ha rifiutata anche dopo. Anche dopo, anche per anni. Era una cosa che era rimasta dentro. E il giorno dopo mi disse: mamma, ma hanno fatto i funerali? Io dissi sì, l'hanno fatti, e dopo da allora non è più detto niente. E infatti non voleva sentire, perché la piccola logicamente non comprendeva, andava vicino alla foto del papà, diceva qualcosa e lui subito si innervosiva, dice: non capisci, ma lei era troppo piccola. E ne hanno risentito tutte e due in modo diverso. Lui, ripeto, per parecchio tempo, perché non accettava questa morte. E mia figlia, perché comunque le è mancato. Mentre lui ricordava, perché mio marito era molto presente, perché magari faceva servizio, veniva a casa a mangiare quando era libero, dato che lui era più grande, lo portava fuori con sé. Invece la piccola ancora no, tre anni, non poteva, quindi ha avuto proprio la mancanza di un padre.
Qui c'è una foto del giorno in cui vi siete sposati, chiaramente raggianti.
Quello, sì.
Cosa la colpiva di suo marito, caratterialmente?
Caratterialmente la sua determinazione, il suo essere molto, molto cordiale, molto aperto, molto amici di tutti, perché lui dopo un po' ha incontrato una persona: quello è mio amico, quello è mio amico. Dico: ma scusa, un amico non è, almeno per me, non è solo in questo mondo. È vero, quando ci siamo sposati io sono rimasta in casa, perché mia madre e mio padre poi erano rimasti soli, e mia sorella si era sposata, e allora sono rimasta in casa. E lui praticamente conosceva, era amico di tutti gli inquilini di questo palazzo, mentre io magari conoscevo così, perché andavo al lavoro, andavo via la mattina, tornavo il pomeriggio tardi, e quindi non avevo Poi anche per carattere, insomma, si dice buongiorno, buonasera, con alcuni qualcosa di più, però finiva lì. Invece lui dopo un po' era amico di tutti, era amico nel quartiere, e quindi ecco, questo suo modo, quel suo attaccamento al lavoro, perché quello era basilare, e l'attaccamento per la famiglia. Anche lui era rimasto solo a 2 anni, aveva perso il papà, per cui era una ferita che aveva dentro. Infatti non sapeva cosa fare per i figli, perché dice: tutto quello che è mancato a me non deve mancare a loro. Poi le doti spiccate che aveva nel suo lavoro, per cui lui ha avuto al suo attivo tante operazioni, diciamo, anche di semplice fatti di giudiziaria, di furti, di cose così. Però aveva una spiccata memoria visiva, per cui quando vedeva una persona non lo dimenticava. Nel suo lavoro lui, per esempio, era molto incline al fatto che di avere un poliziotto di quartiere, come ci stanno in altre nazioni, perché il poliziotto di quartiere può sapere tutto, che i negozianti, le persone, qualsiasi cosa.
Diventa un punto di riferimento.
Diventa un punto di riferimento. E lui, quando era libero dal servizio, faceva questo, praticamente. Infatti tanti negozianti lo conoscevano, gli telefonavano, magari c'era qualche cosa che non andava o che...
Un aggregatore sociale, si può dire, no?
Cosa che poi hanno fatto molti anni dopo, anche se... Mi pare che ora non se ne parli più.
Questa morte così violenta, signora, che sconvolgimento produce nell'immediato?
All'inizio resti tramortita da tutto quello che è successo, e anche dei giorni dopo, tutte le cose. Poi quando cominci a restare sola e a realizzare, e cominci a chiederti perché è successo questo, per mano di chi, che cosa... E allora poi subentra il fatto di voler sapere la verità per forza, a leggere i giornali, a informarti, a sapere. Poi quando ho saputo chi erano stati, insomma, il gruppo e i nomi facenti parte di questo gruppo, mi aspettavo sempre di trovare su un giornale una notizia che erano stati presi. Invece in quel periodo purtroppo hanno fatto tante altre azioni del genere. Col tempo sono stati presi e anche condannati, anche se appunto adesso ormai sono tutti fuori. E io pensavo all'epoca, questo mio accanimento nella legge giornale, perché tutto quello che avevo dentro di rabbia, di dolore, soprattutto poi il dolore non solo mio ma dei miei figli, di quello che vedevo... E loro, anche se non ne parlavamo tra di noi, e pensavo, dico, una volta che l'hanno presi e sono stati giudicati, passerà. E invece neanche per sogno, perché non era bastato questo, e io ho passato 6 o 7 anni in periodi di completa, diciamo, apatia, in questo senso di deserto proprio, e in altri invece tremendi, perché bastava una notizia che subito, immedesimandosi in quella famiglia, ricominciava tutto da capo. E poi è subentrato un problema mio personale, nel senso di dire che sono cattolica, praticante, e dovrei attuare quello che Gesù ha detto. E io non ci riuscivo, quindi anche questo è diventato per me un tormento, una difficoltà.
Di vivere una contraddizione interiore.
Sì, una contraddizione interiore, però il mio parroco mi diceva: abbi fiducia, che io dico, non mi sento né di fare la comunione, né... dice: tu devi continuare, devi avere fiducia, perché vedrai che il Signore ti ascolterà. Io non riuscivo allora a capire qualcuno che aveva perdonato, perché dico: come si fa? Come si fa? Dico: io vorrei, ma non mi è possibile, perché basta. Anche quando padre Adolfo venne a fare una conferenza qui in parrocchia, che lui già seguiva tutti i vari carcerati in varie carceri, così, e dissi: io ammiro molto la sua famiglia, perché è stata capace di avere subito questa. Io non ci riesco, perché quando vado al parco e vedo mio figlio, che avevamo l'abitudine di andare la mattina, quando mio marito era libero, di andare al parco con i bambini, vedo mio figlio che si ferma e sta guardando un altro papà che gioca col proprio figlio, dico: io ho una morsa, non ci riesco, insomma. E poi ho fatto anche un viaggio in Terra Santa, proprio con l'intento di chiedere al Signore di darmi un po' di pace. E devo dire che dopo da allora, un giorno che c'è stato la seconda volta che assistevo a un processo che hanno fatto, e io entrando in quell'aula non ho avuto più la reazione della prima volta, che è stata tremenda, proprio una sensazione bruttissima.
Stava cominciando a cambiare qualcosa.
Sì, mi sono sentita scendere dentro una pace, una tranquillità che proprio non...
Non veniva da lei.
Non veniva da me, non l'avevo avuta da tanto tempo. E infatti quello era un giovedì santo, e la Pasqua seguente per me è stata una Pasqua bellissima, perché ero riuscita a superare tutto quello che era il dolore, la rabbia, tutte quelle cose negative che erano in me, e aver pregato anche per queste persone, perché appunto il Signore facesse comprendere quello che avevano fatto e capire.
Uno snodo chiaramente molto importante. Allora, lei era andata a fare questo viaggio in Terra Santa,
sì,
e aveva pregato anche per gli assassini.
L'avevo fatto in tutte le varie tappe, non correndo, ma con la sensazione che dovevo arrivare in un certo posto e ci dovevo arrivare. Infatti io poi, quando sono arrivata al Santo Sepolcro, e lì poi ho avuto una crisi di pianto fortissima, e poi ho conosciuto anche una signora che siamo diventate molto, molto amiche. E dopo di allora, questo poi è passato un po' del tempo, perché io questo viaggio l'ho fatto a ottobre, e il processo c'è stato poi la Pasqua seguente.
Sì. E intanto quanti anni erano passati?
Erano passati dunque da 86 anni, 6 anni in più. Dopo il processo che c'è stato, io ho sentito questa calma in me, e sono riuscita anche a dire dentro di me che perdonavo queste persone e pregavo perché il Signore li convertissero, almeno li facesse comprendere quello che avevano fatto. E dopo di allora, dopo qualche tempo, padre Adolfo si chiese al mio parroco quello che avevo fatto, che cosa è, perché dice, doveva parlarmi, aveva una cosa da comunicarmi. È venuto, mi ha portato una lettera di uno di questi componenti del gruppo, che mi chiedeva perdono, anche se non lui quel giorno per alcuni motivi non faceva parte. Non era lì in quel posto, ma comunque se ne sentiva la responsabilità. E poi dopo di allora, sempre nel periodo di Pasqua, perché era la Domenica delle Palme, ho risposto, è iniziata una corrispondenza tra di noi che è durata parecchi anni, e tuttora ci sentiamo per telefono. Qualche volta, sì, dopo tanto tempo ci siamo anche rincontrati, come ho incontrato anche gli altri, diciamo, in vari anni, una volta fuori dalle carceri, ci siamo incontrati. Quindi
che tipo di incontri erano?
Primo, diciamo, è stato un incontro per capirci un po' quello che era stato anche di quel loro percorso successivo. Ho capito che per alcuni il percorso è stato abbastanza, diciamo, positivo. E in tutti non dimenticano quello che comunque loro hanno fatto, anche se hanno famiglia, hanno lavoro, però resta sempre il ricordo che non si può cancellare, come io non posso cancellare, cioè non è che io ho dimenticato, che perché si perdona si annulla tutto, no, perché la giustizia ha seguito il suo corso.
Quanti anni di carcere hanno fatto queste persone?
Una quindicina, sì, perché poi avevano l'ergastolo per altre cose.
Quindi che cos'è il perdono?
Il perdono, come dice la parola, è un dono che viene dato all'altro e che dà un beneficio sia a chi lo dà, riesce ad andare oltre alla chiusura che si è formata dopo il fatto avvenuto, quindi ti dà modo di aprirti, e sia a chi viene dato, perché comunque dà modo di pensare a tante cose e quindi anche di poter cambiare. Io ripeto, so che loro non hanno dimenticato, però sono cambiati.
Per esempio?
Ma il fatto che per esempio uno di loro si è riavvicinato alla fede, anzi più di uno di loro, questo vuol dire, perché riavvicinarsi alla fede significa anche fare introspezione di se stessi e di considerare quello che uno ha fatto e a sua volta doverne chiedere perdono al Signore. E poi, ripeto, anche io non ho dimenticato, però se l'incontro non penso a quello che è avvenuto. E questa è la meraviglia del perdono che ti dà il Signore, che hai la possibilità di incontrarli, di guardare nel volto dell'altro, di comprendere anche quello che è stato percorso loro, non voglio dire anche il loro dolore e quello delle loro famiglie, perché lo so che le famiglie hanno sofferto molto. Non è facile avere un figlio che ha fatto tutte queste cose, specialmente se sono famiglie dove esisteva una divisa, a maggior ragione. Però ecco, anche in loro tante cose sono cambiate. È senz'altro, diciamo, una grazia del Signore. E come dice Papa Francesco, sì, una frase che mi è rimasta impressa perché è vero, l'ho trovata nella bolla del Giubileo, la Misericordia Vultus, dice: come sembra difficile tante volte perdonare, eppure il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Ed è proprio vero, è proprio questo. Riesci a raggiungere una serenità che ti dà anche la possibilità di comportarti anche diversamente con i propri figli, di non farli crescere nell'odio,
nel rancore.
Nel rancore. E questo lo puoi fare solo se hai questa disponibilità interiore, altrimenti no.
Algún día no expliques tu regreso, que sea como si nunca sucedió tu abbandono.
Diciamo che quella sua preghiera in Terra Santa evidentemente ha provocato degli effetti.
E tante altre persone hanno fatto per me, evidentemente a un certo punto il Signore mi ha esaudito. È stata proprio una cosa così improvvisa, perché io quando sono entrata in quell'aula di tribunale non pensavo a questo. Invece è avvenuto lì, in un attimo, il tempo di varcare una soglia, io ho sentito questa tranquillità interiore che poi mi ha accompagnato per tutta la vita, mi ha dato la possibilità a volte anche di fare testimonianze a dei ragazzi in una parrocchia di questa mia vicenda, e che hanno avuto anche dei risvolti positivi, perché alcuni ragazzi si chiedevano, dice, ma come noi non odiamo, ma comunque abbiamo rancore per una persona che ci ha fatto una sciocchezza, e poi invece si può perdonare una cosa del genere. E l'ho fatto per un certo tempo, poi è arrivato il momento che non, non ci riuscivo più io a ricordare il tutto, perché ogni volta comunque è uno scavo
che comporta un dispendio di energie notevole.
Di energie, si ricomincia da capo, e io cominciavo dal tempo di prima, quando lo sapevo quello che dovevo dire, tutto a ripercorrere, e allora poi a un certo punto...
Anche le parole magari vengono meno.
Sì, poi comunque mi è arrivata questa telefonata di padre Guido
Bertagna
di portare una testimonianza a questo gruppo, che appunto lui mi aveva detto è un gruppo formato sia da vittime del terrorismo che da appartenenti alla lotta armata, e sarebbe importante appunto avere una testimonianza.
E lei come reagì?
E io gli dissi: se per una testimonianza soltanto vengo, ma per altro sì di no. Invece quando sono andata e mi sono trovata lì a San Saba, lì alla chiesa di San Saba, sono andata lì e infatti ho trovato queste persone che appunto erano della lotta armata, e c'erano invece familiari di vittime del dovere. Ho portato la mia testimonianza, poi sono rimasta, diciamo, attratta da questa atmosfera e da quello che avveniva, dallo scambio di idee, di percorso, di vedere come appunto anche altre persone avevano raggiunto, diciamo, questa
consapevolezza
tanto da incontrare la persona che è stata la causa, diciamo, di questo dolore, e di essersi parlate, di aver chiarito tante cose, di continuare a vedersi in tranquillità, diciamo, continuare nel parlare, nel dire cose di allora, però con la tranquillità,
con un grado di liberazione.
Perché quel cammino è stato anche una liberazione personale, un aprirsi di nuovo alla vita, non restare chiusi, ancorati a un dolore che poi non ti fa più neanche vivere.
È paralizzante.
È paralizzante, sì. Ho continuato a frequentare il gruppo, ne sono stata contenta, anche se purtroppo per necessità di famiglia non posso seguirli su a Milano o altri, però siamo sempre legati. Conosco quello che fanno perché mi informano, sono di una affettuosità e una gentilezza grandissima. Sono delle persone veramente meravigliose. E altri che ho incontrato poi nel gruppo. E in questi incontri ci sono anche persone che sono della comunità civile, ci sono anche dei garanti, avvocati, giudici, persone che hanno accettato di far parte di questa esperienza. E negli incontri poi si parla di determinati argomenti, naturalmente ognuno ci mette del suo, perché fa riferimento alla propria storia, a quello che è stata la propria esperienza, sia da una parte che dall'altra.
Calmi, state calmi, ancora sangue no. Fermi, giù le armi, non osate, c'è chi riposa, chi si
Qualche storia altrui che l'ha particolarmente colpita e che le è servito anche per maturare ancora di più questo suo percorso individuale?
Per esempio la storia che mi ha colpito è quella di Agnese Moro e di coloro che hanno fatto parte del gruppo che ha rapito e poi ucciso il padre. Il vedere come lei si rapporta a queste persone e viceversa, come, non se non fosse accaduto, ma è come qualcosa che ha superato, che può trattare l'altro, vedere l'altro nel cambiamento, con una persona che appunto nonostante tutto può cambiare, avere poi una vita, può far parte anche della società a un certo punto, non escluderli così a priori, perché ripeto, La possibilità di un cambiamento ci può essere sempre in una persona. C'era anche Giovanni Ricci, per esempio, che è lo stesso, il padre faceva parte della scorta di Moro, e anche lui è entrato a far parte di questo gruppo, e anche lui dopo tempo ha avuto, negli anni prima, è riuscito a superare quello che erano i suoi problemi, anche perché lui era ragazzo quando è morto il padre, quindi ha avuto tutta una giovinezza anche da tutti i problemi che questo comporta, come lo stesso è successo per i miei, però poi è arrivato al punto di voler capire, di voler vedere il volto dell'altro e poter comprendere il perché, il percorso.
Anche nei fatti di vita quotidiana, sì, senza che ci siano, certo, omicidi di mezzo, uno dice, però se non mi chiedi prima scusa, io non ti perdono.
Perdono non si intende solo il perdono che viene dato, diciamo, perché si è cattolici. Si può perdonare anche per una riconciliazione tra le parti.
Cioè voi vi siete riconosciuti vittima e carnefice dove?
Non sul piano, diciamo, di quello che è avvenuto, ma anche sul piano umano. Il momento che io sono entrata in quell'aula di tribunale, io non li conoscevo. Quindi a me è avvenuto in quel momento, perdono, per cui è stata una cosa senza avere il corrispettivo, diciamo. Poi dopo naturalmente si è attivato tutto e riesci anche a poter parlare con loro, guardare negli occhi, capire quello che è il loro percorso e che cosa hanno raggiunto adesso.
Si è fatta sulla motivazione che può spingere una persona ad ucciderne un'altra?
Il fatto che queste persone erano convinte delle loro idee, delle idee del loro movimento e sono cresciuti con queste idee, per cui ogni loro azione era un riconoscimento a queste idee, voler fare il bene del movimento quando invece è avvenuto proprio tutto il contrario, perché queste idee l'hanno portata alla parte opposta, a creare dolore, morte. Naturalmente non se ne sono resi conto molti, se non dopo anni, anche dopo essere stati in carcere.
Oggi il clima è chiaramente molto diverso rispetto a quello di 30 e più anni fa. Ecco, che cosa secondo lei in qualche modo è rimasto invece identico nella società italiana?
Comunque stare attenti, perché basta poco per infiammare gli animi di alcuni giovani e quindi poter ricominciare anche da una piccola fiammella poi a esplodere un fuoco, per cui bisogna stare molto attenti, vigilare sui giovani, far comprendere ai giovani quello che è stato quel periodo, perché i giovani molti non sanno neanche, non viene studiato, eppure sui giornali se ne parla. Quindi l'importanza di portare la memoria, di tenere la memoria di questi fatti, e come fanno tanti appunto di questo gruppo che abbiamo formato noi e anche tante altre persone che vanno per le scuole appunto per portare la loro testimonianza, la testimonianza di quello che è avvenuto in quel periodo alle scuole. Questa è una cosa bellissima, perché i ragazzi possono avere il contatto con una persona, può parlare di una esperienza purtroppo vera, vissuta, e raccontare quello che è avvenuto, chiarire quello che è avvenuto, quello che potrebbe, di pensarci bene, insomma, prima di poter di fare un'azione, che cosa.
Perché il malessere sociale comunque ce lo abbiamo.
C'è per tanti motivi, per via mancanza del lavoro, per tanti mancanza di mezzi, e quindi è facile che i giovani possano trovare una via e deviare in tanti modi, e forse anche possono essere facile preda di persone che hanno delle idee, li sviluppano poi
con mezzi, diciamo,
con
estremi.
Estremi.
Da parte nostra, a diverse tradizioni religiose,
ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour de Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin della plenitudine.
I suoi due figli entrambi hanno intrapreso la carriera in polizia. Sì. Che eredità hanno, diciamo, ricevuto? Eredità umana, chiaramente spirituale, da parte di suo marito?
L'eredità è quella della lealtà, dell'attaccamento al dovere. Con queste premesse non possono avere tentennamenti. Anche perché ormai sono abbastanza grandi e hanno messo in atto queste qualità già da tempo.
Come sta vivendo questo anno della misericordia?
Vorrei poterlo vivere meglio perché purtroppo non posso partecipare a tante cose. Iniziative che hanno fatto sia in parrocchia, però penso che è una cosa bellissima per tutti, principalmente per chi sta nel dubbio che il Signore possa avere misericordia di noi a tal punto da perdonarci qualsiasi cosa, e anche per tutti, perché anche noi comunque abbiamo tutte le nostre debolezze e abbiamo sempre da chiedere misericordia al Signore perché ci sia vicino e non ci abbandoni. È un anno di grande grazia che Papa Francesco ha voluto e che lui conferma con tutte le sue missioni, con tutti i suoi incontri, con tutti i suoi viaggi. Dà un'apertura grandissima a ogni età, a tutte le persone, di qualsiasi religione sono, perché la dignità dell'uomo che deve essere valorizzata, e poi ognuno fa il suo percorso e chiede perdono, se non è cattolico al proprio Dio, a chi crede, però è una scuola di vita per tutti.
E grazie alla signora Linga Evangelista, vedova di Francesco Evangelista, il poliziotto ucciso 36 anni fa in un agguato da parte dei terroristi dei nuclei armati rivoluzionari di fronte all'istituto Giulio Cesare a Roma. Grazie anche al padre gesuita Adolfo Bachelet, sacerdote che spese buona parte del suo ministero ricordando il fratello Vittorio, ucciso sempre nel 1980, pochi mesi prima, nel febbraio, stavolta dalle BR. Bene, padre Adolfo spese buona parte del suo ministero nelle carceri italiane proprio per promuovere la riconciliazione, cammini di perdono e di riconciliazione, così come si diceva ha fatto e sta continuando a fare padre Guido Bertagna, che tra l'altro ha raccolto questa ed altre storie nel libro dell'incontro Vittime responsabili della lotta armata a confronto, edito l'anno scorso da Il Saggiatore. Grazie a Serena Marini in regia, Patrizio Ciprari alla parte tecnica. Continuate a seguirci, Radio Vaticana Italia, il nostro sito radiovaticana.va. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento da Antonella Palermo.
Infogiubileo, informazioni quotidiane di pubblica utilità per pellegrini, cittadini e turisti che si muovono a Roma.
Metro A, metro C ancora rallentate per ridotto numero di treni. Servizio ferroviario interrotto invece sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia, tra le stazioni di Maccarese e Ladispoli, verso Roma. Su via della Magliana, prudenza per incidente avvenuto all'altezza di via Scarperia. Sul posto rallentamenti nelle due direzioni. Un altro incidente su viale Guglielmo Marconi all'altezza di via Francesco Grimaldi. Anche qui rallentamenti. E ancora per incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare, file dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana.
Un servizio offerto da Roma per il Giubileo, in collaborazione con Radio Vaticana, Roma Servizi per la Mobilità, Luce Verde ACI e Ferrovie dello Stato Italiane.
Sei su Radio Vaticana Italia.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we've